riaffiorato nell'ultimo esempio che vi ho portato un altro criterio di soluzione delle antinomie, che si chiama criterio di specialità. Il criterio di specialità dice che tra due norme contrastanti prevale quella speciale, l'altra non viene applicata. Questa è una bomba nell'ordinamento, voi capite. Ci riporta la questione del che vi ponevo prima, di quella buffa clausola nello statuto dei contribuenti che diceva non può essere abrogata né derogata questa norma se non per volontà espressa del legislatore. Perché qual è il problema? Perché se vale il principio di specialità, le norme speciali prevalgono sempre su quelle generali. Il che significa che il Parlamento può passare mesi a discutere una bella disciplina generale, scegliete voi su che cosa, dopodiché nel primo decreto mille proroghe, nella legge finanziaria, in queste cose mostruosamente lunghe e complicate, ci può essere la norma che dice diversamente. Effetto della preferenza per la norma speciale agisce sulla applicabilità delle leggi. Impossibile aprire il file specificato, meglio così. Agisce sulla applicabilità. Vuol dire che la norma generale resta in vigore, non viene abrogata, non viene dichiarata illegittima, semplicemente non viene applicata. In un caso l'abrogazione toglie l'efficacia, nell'altro la gerarchia toglie la validità, viene annullata la norma, in questo caso semplicemente non si applica la norma generale, ma si applica la norma speciale. Genere e specie sono un problema gigantesco. Vedete, è un problema che abbiamo già sfiorato parlando delle definizioni. Definizione per genere comune e differenza specifica. Le mele renette sono una specie del genere mele. Le mele sono una specie del genere frutta. La frutta è una specie del genere alimenti. Gli alimenti sono una specie del genere merci. E così via all'infinito. Si passa sempre da un genere a una specie. In questo caso siamo di fronte a un fenomeno che ha la stessa base logica, che non è una base logica, ma ha delle conseguenze operative. L'interprete, quando trova una norma speciale, deve farla prevalere sulle norme generali. Per cui se tu c'hai una norma specifica sulle locazioni degli appartamenti per uso stagionale, questa norma si sostituisce, viene applicata e non viene applicata quella generale sulle locazioni che è contenuta nel codice civile. La legge speciale batte la legge generale. La legge generale resta una disciplina per tutte le fattispecie, salvo per quella disciplinata dalla legge speciale. Tra genere e specie non c'è un rapporto logico. Se voi leggete quel libro che vi ho consigliato tra le letture, il manuale di Coppi sull'introduzione della logica, vedrete che su questo costruisce tutta una parte, perché genere e specie dipende da come noi definiamo le cose, no? Da come le vediamo, con chi stiamo parlando. E per i giuristi qui è una questione che non ha un uno statuto logico, è semplicemente una questione di prevalenza di una norma sull'altra. Se tu c'hai una disciplina specifica, devi applicare quella. E voi capite che da questo punto di vista l'arrivo della Costituzione con i suoi principi generali ha creato un imbarazzo ai giudici tradizionali, che si trovavano ad applicare fattispecie concrete e puntuali, e applicando il criterio di specialità dicevano prevale la legge speciale sulla disciplina generale, per cui non c'è abrogazione ma c'è prevalenza della norma speciale. Ci può essere semmai invalidità, però devo impugnare la legge e andare alla Corte Costituzionale, che ha giurisdizione esclusiva per annullare le leggi. Questo è un esempio di assoluta importanza. Sulla base dei canoni indicati, il complesso della Corte Costituzionale, le disposizioni impugnate, rivela un significato certo e per nulla indeterminato, nel senso che a fianco del generale divieto di cacciare i fringillidi, che voi conoscete, i fringillidi spero, non si possono cacciare, coesiste una norma di deroga che permette, o più precisamente permetteva, di cacciare soltanto due specie di fringillidi, il fringuello e la peppola. Non vi scherzate, ma su questo voi non sapete il contenzioso che c'è, contenzioso che è arrivato anche alla Corte di Giustizia Europea, da cui deriva tutta la disciplina di protezione, no, da me no, l'orida cimice, e io sono riservato alle mosche, non... Esiste una disciplina europea sui divieti di caccia e la protezione degli uccelli, e poi ci sono una serie di eccezioni che arriva a permettere la caccia del fringuello, della peppola, permetteva però non c'è più, e anche della passera di montagna e forse ancora di un'altra cosa su cui ci sono dei contenziosi della Corte Costituzionale che non immaginate. Ma qui, vedete, c'è un ragionamento, c'è una disciplina generale e una norma particolare. C'è un'applicazione del criterio di specialità. Ah, questo non andava messo qui forse, in questo momento. Andiamo avanti. Questa è la stessa di prima? Sì, è la stessa di prima. Ora, qui vi sottolinea un altro aspetto, la conseguenza dell'applicazione del criterio. Il criterio cronologico ha come conseguenza l'abrogazione, che agisce sull'efficacia delle norme. Il criterio gerarchico ha come conseguenza l'annullamento, si dichiara l'invalidità della norma. Il criterio di specialità ha come applicazione la deroga, è una disciplina derogatoria, è una disciplina in deroga a quella generale. La deroga può essere espressa o può essere tacita o implicita. Ci sono casi di deroga espressa? Pare di sì, no, ce ne sono diversi. Questo pone il codice civile. Uffa, cos'era l'articolo? Ma quanto è complicato tutto. 2249. Tipi di società. Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati. Le società che non hanno oggetto bla 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 sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative. Qui abbiamo lo stesso articolo del Codice Civile che dà una disciplina generale e poi prevede una deroga. C'è un caso particolare per cui vale una disciplina speciale. Qui è semplicissimo, qui è lo stesso legislatore che ci sta distinguendo gli ambiti di applicazione. Vediamo l'altro esempio. ...178 codice penale. La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. Qui si apre la porta per una legge speciale. Questa è una disciplina generale della riabilitazione. Chi è condannato per reato a un certo punto viene riabilitato e la disciplina generale può avere delle eccezioni specifiche. Qui lo stesso codice, lo stesso estensore di questo sito ci dice che c'è un'eccezione all'articolo 164 di cui ci interessa il giusto. Ecco, allora noi abbiamo anche la possibilità di avere una legge che contiene un'espressa deroga alla sua disciplina generale. Negli altri casi c'è una deroga tacita, implicita, dichiarata dal giudice inter partes. Speriamo bene, impossibile di fare specificare. È una questione di interpretazione. È una questione di interpretazione che consente al giudice, agli interpreti, di selezionare tra le leggi in contrasto la legge da applicare. E vedete che il sistema è un sistema che penalizza le discipline generali ed esalta invece la funzione delle discipline particolari. La specie prevale sul genere, la norma specifica prevale su quella generale. E questo è un meccanismo, dicevo prima, una bomba nell'ordinamento, perché è un meccanismo che favorisce la legislazione minuta e fa recedere la disciplina generale. Per cui i codici sono la disciplina generale, ma nella legislazione minuta ci possono essere deroghe, norme speciali, che si sostituiscono a quella generale del codice. Questa è quella di prima, questa l'abbiamo già vista. La fondamentale differenza con l'abrogazione è che cosa accade quando viene abrogata o comunque cacciata dall'ordinamento, anche annullata, la norma abrogatrice o la norma derogatrice. Questo è un problema tanto interessante quanto inutile. È un problema, un problema che si pone. Se tu abroghi la norma abrogatrice, rivive la norma abrogata? Non è un problema che si ponga ogni giorno nelle aule giudiziarie, ma ogni tanto si pone. Si è posto, per esempio, quando si propose il referendum in materia elettorale. Il problema era, se si abroga la legge elettorale, il porcellum, poi quel referendum non si è fatto niente perché non ha raggiunto il quorum, se si abroga il porcellum, e visto che il porcellum, l'ultima norma, contiene l'abrogazione della precedente legge elettorale, il Mattarellum, e questa abrogazione della legge abrogatrice riporta in vita la vecchia legge elettorale? Non è un problema da poco, anche perché, come vedremo, la Corte dice le leggi elettorali ci devono essere. Tu puoi abrogare qualcosa di una disciplina elettorale purché poi ci sia una legge elettorale, perché non possiamo restare senza legge elettorale, perché quindi mai che il Parlamento non faccia la nuova legge, cosa stiamo senza Parlamento? Non possiamo più votare il Parlamento? Per cui la Corte chiede sempre che ci sia una norma operativa. E allora i promotori del referendum si sono posti il problema: se noi abroghiamo il porcellum tutto intero, si può dire che rivive la precedente disciplina, visto che viene abrogata anche la norma abrogatrice? E la Corte ha detto no. La reviviscenza è una fattispecie rara. La reviviscenza vuol dire una specie di zombie normativo che improvvisamente torna a rivivere e torna a produrre effetti. Le leggi abrogate non sono mai cancellate dall'ordinamento, sono semplicemente inefficaci, nel senso che non disciplinano più i nuovi rapporti giuridici, ma continuano a essere la disciplina dei vecchi rapporti giuridici. Per cui ci può essere qualche caso in cui c'è reviviscenza. Immaginatevi una legge il cui unico contenuto sia l'abrogazione di una legge. L'unico contenuto della legge è abrogata la legge tal dettaglio. Se questa legge abrogatrice viene abrogata, qual è l'effetto di questa abrogazione se non fare rivivere la vecchia disciplina? Ma vedete che qui siamo nell'arte dell'interpretazione. Sono tutti segnali da cui l'interprete deve ricavare una risposta. È sempre una risposta incerta, come sono incerti tutti i prodotti di interpretazione che si svolgono dentro la nostra scatola cranica. Vanno argomentati, e un argomento forte può essere: guarda, l'unico contenuto della norma abrogata era l'abrogazione della precedente disciplina, per cui questo è un argomento serio. Per quale motivo mai il legislatore ha deciso di abrogare questa legge? Non sostituendola con una legge nuova, ma semplicemente abrogandola, visto che questa legge è soltanto una legge che ha abrogato quella precedente, e vedete che qualche meccanismo ci può essere. È una cosa molto incerta, è incerta in tutti gli ordinamenti. In alcuni ordinamenti ci sono anche delle norme, mi ricordo quello canadese, c'è una norma sulla reviviscenza, però sono tutte norme che poi finiscono col dire veda l'interprete, veda un po' l'interprete come cavarsi da questo pasticcio. Diciamo che è rarissimo il fenomeno della reviviscenza. Invece è molto più semplice ciò che accade nel caso di abrogazione della norma derogatrice, perché la deroga è un'eccezione, e quando si toglie l'eccezione si espande la regola, l'espansione della norma generale. Su questo non ci sono dubbi. Tu togli la disciplina, come è successo, della peppola e del fringuello, togli la legge che consentiva la caccia di selezione per quelle due specie e immediatamente si riespande la disciplina generale. È vietata la caccia ai fringuellidi, come si chiamano, i principlidi. Chiaro? Anche questa è una regola di prevalenza della disciplina, di risistemazione dell'ordinamento. Sono tutti, come vedete, canoni messi a disposizione dell'interprete per cacciarsi fuori dall'impiccio, tirarsi fuori dall'impiccio. Vi segnalo soprattutto questo fatto, che è un criterio generale che ha effetti nefasti per l'ordinamento, prima cosa, perché la deroga corrode la regola, è ovvio. Più deroghe ci sono in una regola, meno quella regola ha presa come discipline. E di conseguenza uno dei grossi problemi è come fa l'ordinamento a difendersi dalle deroghe. Se tu c'hai una disciplina generale di un fenomeno, pensata come disciplina generale, e poi sei erosa, questa disciplina è erosa da una serie di piccole leggine di deroga, Voi capite che questo significa che le grandi leggi non hanno nessuna resistenza. Fenomeno italiano, perché per esempio in Francia c'è una differenza tra le leggi organiche e le altre leggi, anche in Spagna, per cui le leggi organiche non possono essere derogate dalle leggine, hanno un procedimento riservato. Nel nuovo articolo 70, se passa la riforma, c'è un principio in questo senso. Ci sono 14 leggi che sono bicamerali, sono leggi di sistema, quelle leggi non possono essere derogate da leggi monocamerali. Perché questa è un'esigenza. E non è che sia una novità assoluta. Nel nostro ordinamento sono state introdotte un pezzo alla volta, soprattutto in forza di riforme costituzionali, leggi rinforzate, di cui parleremo la prossima settimana, credo. Cioè leggi che sono approvate con procedimenti tali per cui non possono essere sostituite da una legge qualsiasi, ma devono seguire procedure, cose che Travaglio non capirà mai perché non le conosce, continua a dire ci saranno 10 nuovi procedimenti, una volta un numero di procedimenti diversi, ma lui non sa che ci sono già tanti procedimenti diversi di formazione delle leggi, proprio per evitare questo problema, l'erosione. La seconda cosa che vi segnalo è che questo dà all'interprete un enorme potere, perché genere e specie non sono cose oggettive. Cosa sia genere, che cosa specie, lo vedremo parlando dei principi fondamentali in materia regionale, cosa sia un principio, un dettaglio, cosa sia la norma generale, la norma speciale, non ha nessuna costruzione logica, non esistono criteri, non c'è un tornasole da mettere, cioè questa è la norma generale, questa è la norma di principio, questa invece è dettaglio, eccetera. Per cui, siccome queste categorie hanno un margine di soggettività notevole, l'interprete ha il potere di decidere su quali norme si applicano e quali no. Non soltanto di dare il significato alle disposizioni che si applicano, ma anche di scegliere le disposizioni che si applicano, che non è un potere da poco. E siccome non manca mai il 3 senza 4, c'è anche un quarto criterio di composizione delle antinomie. L'equivoco del criterio di competenza. Qui vi anticipo, ma c'è anche scritto sul manuale, che questo criterio è un criterio un po' equivoco, nel senso che dà una risposta a un problema, ma dà una risposta che è un po' esagerata. Cosa dice il criterio di competenza? Il criterio di competenza è stato elaborato in ambito del diritto regionale come criterio che distingue la competenza delle regioni dalla competenza dello Stato, per motivi che non vi sto a spiegare perché ve lo spiegherò fra qualche settimana. Non è più applicato in quel campo perché le cose si sono svolte in maniera molto più complessa, e invece viene applicato seriamente nei rapporti tra ordinamento italiano e ordinamento europeo. Questo è il criterio di base che ha ispirato la giurisprudenza della Corte Costituzionale nel spiegare i rapporti tra i due ordinamenti. E anche di questo vi parlerò specificamente. Quello che mi interessa adesso è darvi il concetto del criterio di competenza e spiegarvi perché finisce con essere un equivoco. Cosa dice il criterio di competenza? Dice che in caso di conflitto tra due norme, la prima cosa da guardare è qual è l'ordinamento competente a disciplinare quell'oggetto. L'esempio più stupido che mi viene sempre in mente è il problema della disciplina, che so io, urbanistica o della pesca, in un'isola che spunti nel fiume Po. L'insula in flumine nata, come studierete il diritto privato, è un problema giuridico serio, perché è uno dei modi di acquisto della proprietà. Ti spunta un'isola, di chi è quell'isola? Non è che succeda ogni giorno, ma è interessante come esempio. Qual è la disciplina che si applica a quell'isola in mezzo al Po? O quella del Veneto o quella dell'Emilia Romagna. Sono due ordinamenti diversi, la decisione è sull'ordinamento competente. Qual è la conseguenza? La conseguenza è solo la scelta della disciplina, dell'ordinamento e poi della fonte in quell'ordinamento. Ovviamente la conseguenza è che l'altro ordinamento non viene applicato. Questo, siccome di isole nel Po ne spuntano poche, invece è comunissimo come applicazione nel diritto europeo. C'è una soglia, per esempio, di valore degli acquisti delle amministrazioni pubbliche, che è determinata dal diritto europeo. Sopra quella soglia si applica una disciplina europea, sotto quella soglia si applica una disciplina nazionale, perché si ritiene che non ci siano problemi di concorrenza su acquisti di poche centinaia di migliaia di euro. Quella soglia numerica fa scattare l'ordinamento competente, la scelta tra due ordinamenti. Che non è una scelta arbitraria, ma ci deve essere una norma, e in questo caso la norma è contenuta in atti europei, che definisce la competenza di un ordinamento e la competenza dell'altro ordinamento, esattamente come se fosse la cosa in mezzo al fiume Po. È un criterio interessante, a parte l'ordinamento europeo, dove effettivamente è applicato questo criterio, per il resto finisce con essere una sottomarca del principio di gerarchia. Esiste una norma di attribuzione, questa norma di attribuzione della competenza deve essere scritta in una fonte superiore, e questa fonte superiore ha carattere, diciamo, costituzionale. Può essere che sia la Costituzione a dire se si applica la legge statale o la legge regionale, e con questo ci dice qual è l'ordinamento da applicare. La violazione di questa indicazione è una violazione della gerarchia. Il vizio di competenza è un vizio di gerarchia, e di conseguenza questo criterio della competenza viene usato, ma non ha alcuna autonomia, in sostanza, questo è il senso. Allora, per concludere questa parte sui criteri, noi giuristi lavoriamo con tre criteri, e sono tre criteri che ci portano generalmente a una risposta univoca. Di fronte a fonti che hanno lo stesso grado di gerarchia, per esempio le leggi e gli altri atti con forza di legge, che è una nozione che vi introdurrò la prossima settimana, di fronte a questa categoria noi lavoriamo soltanto col criterio del cronologico. La legge più recente batte la legge più risalente, salvo il principio di specialità. Vedete come la cosa è già più complicata. E avete presente questo bel caso dell'abrogazione implicita, perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata? Ecco, questo caso è un caso in cui il criterio di specialità crea veramente problemi. E immaginate di avere una disciplina delle prestazioni sanitarie e è una disciplina dell'uso delle siringhe, che sono sempre nell'ambito delle prestazioni sanitarie. Esce la nuova legge che dice nuova disciplina delle prestazioni sanitarie, regola tutte le cose ma non dice nulla delle siringhe. Che si applica alle siringhe? Messa così uno dice la vecchia disciplina. Perché? Perché è vero che regola l'intera materia, salvo le siringhe, per le siringhe resta una normativa speciale. Messo così d'esempio, la risposta è automatica. Non ci metto tanto a aggiungere questa conclusione. Ma se regola l'intera materia, salvo un istituto, quell'istituto noi dobbiamo pensare che abbia perso una disciplina, non è più disciplinato perché è un campo libero, oppure dobbiamo pensare che resti in vigore la vecchia disciplina di quell'istituto in quanto norma speciale? Questo è un casino assoluto. Su questo si va in Cassazione, nel senso che i giudici possono discutere quanto vogliono, ma non c'è una risposta esatta, c'è una risposta sostenibile. E dopo dovrà essere la Cassazione a dirci quale secondo lei è una risposta esatta. Ma voi sapete che nel nostro sistema non esiste la regola del precedente, l'obbligo dello stare decisis, ammettendo che esista negli altri ordinamenti, che non è così semplice. Da noi non c'è, perché tutti i giudici sono equidistanti dalla legge, sono soggetti solo alla legge, per cui sopravvivenza di una certa disciplina, i giudici può essere in disaccordo, e anche la Cassazione, una volta che stabilisce un suo precedente, non è detto che la spunti sugli altri giudici, e non è neanche detto che la spunti sulle successive sentenze della Cassazione. Io vi dicevo, il sistema del precedente funziona nel sistema di common law perché sono radicati in una tradizione un po' corporativa dei giuristi. I giuristi stanno insieme, hanno una stessa cultura, la stessa formazione, hanno un grosso potere e se lo ottengono nella misura in cui si sostengono, e sostenere il proprio mestiere vuol dire cercare di non smentirsi. Non smentirsi vuol dire stare decisi. Tu sei piano, no? Tutto si collega in questa logica. Noi siamo fuori da questo sistema non perché siamo mediterranei e ci piace fare confusione, ma per il semplice fatto che non siamo costruiti storicamente così, e neanche la Cassazione è costruita così. Voi sapete quante sentenze fa in un anno la Cassazione? Provate a dire un numero dentro di voi. 50.000. Ho detto 50.000 sentenze. Immaginate che ci sia coerenza in 50.000 sentenze. C'è follia. Questo è un sistema causato dal fatto che la Cassazione si è gonfiata di organico, è fatta di tantissime sezioni, e le sezioni vanno indipendentemente. C'è la sezione tributaria, che è la quinta o sesta civile, che è fuori dalla grazia di Dio, per certe cose c'è una sua interpretazione dei rapporti con il diritto europeo che non c'è nulla di coerente con il resto del mondo. E questo è un problema di incoerenza di struttura. Adesso la Corte Suprema americana c'ha 9 giudici. 9 giudici. La Corte Costituzionale ne ha 15. La Corte Suprema inglese mi pare che ne abbia anche 9, appena istituita. La Corte di Cassazione c'ha una dozzina di sezioni. E i magistrati di Cassazione sono infiniti. Come si fa a tenere una unità di interpretazione? È impossibile. Ogni tanto il presidente convoca le sezioni unite, che sono i presidenti delle sezioni, per fare un po' di brainstorming, poi su qualche sentenza mettere un peso. Le sezioni unite hanno un particolare valore, ma tra una sezione unita e un'altra sentenza è un'altra, vedete spesso che cambia l'opinione, e questo è il grosso problema. E voi capite che questo problema è ingigantito dal fatto che il nostro legislatore non si assume la sua responsabilità, perché se il nostro legislatore cercasse di dire che cosa abroga espressamente e fosse consapevole di che cosa deroga inconsapevolmente, il sistema non avrebbe bisogno di questa continua elaborazione degli interpreti alla caccia della disposizione da applicare, che è la prima fase. Noi stiamo parlando di caccia alla disposizione da applicare, poi c'è la caccia all'interpretazione da dare a quella disposizione, ma qui siamo ancora a livello di capire qual è nel mondo delle disposizioni, nella vasca da bagno degli atti normativi e sulle loro disposizioni, quella da applicare. E se noi non abbiamo nessuno strumento unificante e il legislatore non riesce a dare ordine alla sua legislazione, questo espande enormemente il potere degli interpreti, ma anche la confusione e la incertezza del sistema. La incertezza del diritto in Italia non è provocata da altro che da questi fenomeni. Bene, a domani.